Mezzanotte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano.
Voi sapete che noi abbiamo chiesto di aggiungere al lavoro che è stato fatto, che però carica tutto, diciamo, l'impegno sulla difesa, sul bilancio degli stati nazionali, un'iniziativa che potesse mettere garanzie europee sugli investimenti privati. Questa proposta, questa iniziativa attualmente è prevista nelle conclusioni del Consiglio. Avevo dimenticato la cosa forse più importante, perché è quello di cui abbiamo dibattuto in questi giorni, e quindi si va verso diciamo un piano più ampio che prevede anche quello che ha proposto l'Italia.
E avete sentito, care ascoltatrici, cari ascoltatori, il commento di Giorgia Meloni oggi al Consiglio europeo, centrato soprattutto sulla questione della difesa comune, del riarmo, sapete, del piano presentato da Ursula von der Leyen, su cui sono divisi anche all'interno della maggioranza di governo italiana, ma anche tra le opposizioni e in genere anche i vari leader dei 27 paesi. Meloni ha parlato della proposta italiana in questo passaggio, almeno in parte, rilevando appunto che sarebbe un carico sui singoli stati piuttosto pesante, e quindi ci sarebbero delle proposte alternative. E poi ci addentreremo nel corso di questa puntata su quello che è emerso da questo primo giorno di Consiglio europeo, e anche a che punto sono arrivati i 27 leader dei paesi europei. C'era anche in videoconferenza, in videocollegamento, Zelensky, che ha chiesto insomma di incalzare Putin perché si arrivi davvero a una tregua. E poi ci occuperemo di Medio Oriente, perché sappiamo che appunto in questi giorni è saltata la tregua e c'è un importante attacco da parte del presidente israeliano Herzog nei confronti del suo primo ministro Netanyahu, e capiremo appunto in quali termini. Poi ci occuperemo anche di giustizia, tanti temi come sempre che voi potete commentare sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte, sia al 349-238-6666, che come sempre è il numero per WhatsApp. Prima però, come sempre, sintesi della giornata. Il Consiglio europeo a Bruxelles, sostegno incrollabile a Kiev, Orban e il presidente ungherese si sfila, Zelensky chiede di incalzare Putin, e sulla difesa europea i leader divisi sugli strumenti per finanziarla. Medio Oriente, per la nuova offensiva dell'esercito israeliano su Gaza arriva il pieno sostegno di Trump, razzi di Hamas su Tel Aviv. L'appello del segretario generale dell'ONU, fermatevi, e il presidente israeliano Herzog attacca Netanyahu e parla di scelte divisive e unilaterali. La guerra commerciale lanciata da Trump, allarme della presidente della Banca Centrale Europea Lagarde, che dice i dazi pesano per lo 0,3% sul PIL. È Kirsty Coventry la nuova presidente del CIO, si tratta della prima donna, la prima africana a guidare il Comitato Olimpico Internazionale. 41 anni, ministra dello sport dello Zimbabwe, è stata due volte campionessa olimpica nei 200 d'orso, ottenendo anche 4 argenti e un bronzo ai giochi. Calcio a San Siro, la nazionale maschile ospita la Germania per la Nations League. Quindi dal Consiglio europeo in corso a Bruxelles, in particolare su Ucraina e difesa europea, leader divisi sugli strumenti per finanziare l'aumento delle spese per la difesa. Il dossier rischia quindi di slittare a giugno. Verso il sì sul piano von der Leyen e intesa 26, senza l'Ungheria di Orban, sul sostegno invece a Kiev contro l'aggressione russa. Il presidente ucraino Zelensky in collegamento ha detto: il fatto che siano in corso sforzi diplomatici non significa che la Russia debba essere sottoposta a minore pressione, è un fattore estremamente importante per ridurre le possibilità di inganno da parte di Mosca. Dobbiamo, ha detto Zelensky, continuare a spingere Putin verso la pace. Insieme a voi, agli Stati Uniti e agli altri partner, possiamo farcela. E tra poco appunto ci focalizzeremo in particolare su questo Consiglio europeo. E i temi discussi a Bruxelles nel frattempo continuano a dividere le forze politiche italiane, compresa la maggioranza.
Il piano europeo di difesa va finanziato con strumenti europei davvero comuni che non pesino direttamente sul debito degli stati. Giorgia Meloni ribadisce la proposta italiana a Ursula von der Leyen in un incontro a due prima dell'inizio del vertice europeo. La presidente del Consiglio ha ricordato la necessità di porre anche l'accento sulla partecipazione del capitale privato, per esempio attraverso il modello InvestEU, come proposto nei giorni scorsi alla riunione dell'Ecofin dal ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. A Bruxelles Giorgia Meloni ha partecipato anche a una una riunione informale sui migranti promossa da Italia, Danimarca e Olanda. La Presidente del Consiglio ha auspicato di approvare in tempi rapidi il regolamento sui rimpatri e di procedere spediti anche sulla lista europea dei paesi sicuri. Nella maggioranza, intanto, Lega e Forza Italia restano divisi sull'esercito europeo. Non sono d'accordo con Antonio Tajani, dice Matteo Salvini.
L'esercito europeo oggi, a guida franco-tedesca, cosa fa? Va in guerra? L'Europa a difendersi, sì, però oggi che garanzia avrà? C'è la NATO, investiamo. La NATO ci chiede di aumentare gli stanziamenti per far parte di un'alleanza difensiva, assolutamente sì.
Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
E da Londra adesso c'è stata una riunione a livello militare dei cosiddetti paesi volonterosi. Il primo ministro britannico Starmer dice che qualsiasi accordo con Mosca per porre fine alle ostilità in Ucraina deve essere difeso per impedire alla Russia di violarlo. Per cercare di trovare una via alla pace, lunedì in Arabia Saudita ci sarà un nuovo round di colloqui tra russi e americani e nello stesso giorno si incontreranno anche le delegazioni di Ucraina e Stati Uniti. Ora invece passiamo al Medio Oriente. Israele avanza ancora nella striscia, nuovi raid aerei, almeno 70 morti secondo fonti palestinesi. Intanto Hamas risponde con razzi su Tel Aviv. Scontri e proteste a Gerusalemme contro Netanyahu, sono le famiglie degli ostaggi a protestare. E senza menzionare per nome il primo ministro Netanyahu, il presidente israeliano Herzog ha attaccato il governo, dice, per aver perseguito politiche divisive e unilaterali mentre torna a combattere a Gaza. È impossibile non essere profondamente turbati, dice Herzog, dalla dura realtà che si sta dispiegando davanti ai nostri occhi. Citato dal Times of Israel, è impossibile, ha detto, riprendere i combattimenti per adempiere al sacro comando di riportare indietro gli ostaggi e allo stesso tempo non ascoltare e sostenere le loro famiglie disperate che stanno attraversando l'inferno sulla terra, ha continuato Herzog, e poi ne parleremo con il nostro corrispondente. Ora in Turchia il sindaco di Istanbul, Imamoglu, ha definito il suo arresto come un golpe. Il sindaco, ritenuto il principale sindaco di Istanbul, ritenuto il principale rivale politico del presidente Erdogan, è in carcere da ieri, accusato di corruzione. In serata ci sono stati scontri e momenti di tensione tra la polizia turca e alcuni dei manifestanti che si stavano radunando sotto il comune di Istanbul per protestare contro l'arresto appunto del sindaco Imamoglu. I dazi. La Commissione europea ha deciso di rinviare i primi controdazi rispetto a quelli annunciati da Trump.
La Commissione europea ha deciso di rinviare dal 1 aprile a metà mese il primo pacchetto di controdazi decisi il 12 marzo dopo le tariffe USA al 25% su acciaio e alluminio. Aspettiamo il 2 aprile, spiegano a Bruxelles, quando Trump annuncerà la nuova ondata di dazi, visto che la Casa Bianca prima non è disposta a trattare. Tra i controdazi europei rinviati c'è il 50% sul whisky americano, che aveva scatenato la minaccia di Trump del 200% sui vini europei, con il conseguente invito dei produttori vinicoli alla Commissione di rinviare i dazi sul whisky, come è avvenuto. Dazi americani del 25%, ha detto la presidente della BCE, Christine Lagarde, frenerebbero la crescita europea dello 0,3%. L'Italia, insieme alla Germania, è il paese più esposto verso gli Stati Uniti e l'Istat calcola che le imprese italiane vulnerabili verso gli USA siano in particolare nei settori farmaceutica, meccanica, gioielleria, mobili, vini e oli. Lagarde però ha aggiunto che una maggiore integrazione commerciale dell'Europa con il resto del mondo potrebbe più che compensare i dazi di Trump. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Cambiano le regole sulle intercettazioni che in molti casi si riducono a un massimo di 45 giorni, una svolta epocale per Forza Italia, un duro colpo alla lotta alla criminalità per le opposizioni e per l'Associazione Nazionale Magistrati. Poi cercheremo di addentrarci anche in questo argomento per capire meglio. La cronaca: la notte del 31 agosto 2024, uccise a coltellate padre, madre, fratello minore a Paderno Durnano, nel Milanese. Ora la perizia psichiatrica sul 18enne Riccardo Chiarioni conferma una parziale incapacità di intendere e di volere. Per gli esperti il ragazzo viveva in una realtà fantastica e sarà processato con rito abbreviato ad aprile, quando la perizia sarà discussa in aula e potrebbe portare a una riduzione della pena. comitato della Commissione parlamentare antimafia, vittime della mafia e testimoni di giustizia ha ascoltato ieri Nadia Rizzello, sorella di Paola e zia della piccola Angelica Pirtoli, uccisa il 20 marzo del 1991 a Parabita, provincia di Lecce, dalla mafia salentina. Paola Rizzello, esattamente 34 anni fa, aveva 27 anni e fu uccisa con colpi di fucile assieme a sua figlia Angelica, di appena 2 anni e mezzo. La bimba fu prima ferita e lasciata agonizzante sul cadavere della madre. Dopo qualche ora gli assassini infierirono sulla piccola, afferrandola per un piedino e sbattendola ripetutamente contro un muretto. È una storia che toglie il fiato, scrive sul profilo Instagram la presidente della Commissione parlamentare antimafia Chiara Colosimo, e scuote nel profondo le coscienze. Questa storia, dice, rappresenta il volto crudele e malvagio che alimenta la criminalità organizzata e i suoi uomini. Noi continueremo a raccontare queste storie che molto spesso non si conoscono, vicende atroci che fanno parte della storia d'Italia, come i bimbi trucidati da quegli uomini che si definiscono d'onore ma che restano solo uomini senza cuore e senza pietà. È confermato per domani lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto pubblico locale, ma rimane il dubbio sull'adesione effettiva dopo la firma sul nuovo contratto di lavoro.
Resta alto per domani il rischio di disagi per chi dovrà prendere bus, tram e metro a causa dello sciopero nazionale di 24 ore proclamato da CUB Trasporti, SGB, Cobas Lavoro Privato e ADL Cobas. L'adesione alla protesta potrebbe però essere mitigata dall'accordo raggiunto al Ministero dei Trasporti sul nuovo contratto nazionale per il settore, firmato dai sindacati confederali e non da quelli di base, che hanno proclamato l'agitazione ma non erano presenti alle trattative. L'accordo prevede un aumento mensile lordo in busta paga fino a 240 euro, con l'aggiunta di un pagamento una tantum di 500 euro per i circa 110.000 lavoratori del settore. Anche se l'adesione alla protesta dovesse essere alta, a Roma le fasce garantite saranno da inizio servizio alle 8.30 e dalle 17 alle 20. A Milano i mezzi funzioneranno regolarmente dall'apertura fino alle 8.45 e dalle 15 alle 18. A Napoli, infine, le fasce protette andranno dalle 6.30 alle 9 e dalle 13 alle 16.30. Ivan Torneo, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo alla stazione di Bolo, una gallina dalle uova d'oro. Però non sono nessuno.
Me la sto vivendo bene, sono felice, sono circondato da ragazzi che lavorano con me da una vita, ci teniamo coi piedi per terra a vicenda, l'importante è stare concentrato sulla musica, che è la cosa a cui tengo. Così Lucio Corsi parla del periodo d'oro che sta vivendo in occasione della presentazione del suo nuovo album Volevo essere un duro, in uscita domani. Il cantautore toscano, reduce dal secondo posto al Festival di Sanremo 2025 col brano che dà il titolo all'album, è in procinto di rappresentare l'Italia all'Eurovision Song Contest dal 13 al 17 maggio a Basilea. Vive il successo con serenità e concentrazione. Volevo essere un duro, racconta l'artista, è un disco che parla di infanzia, di amicizia, di amore, un disco di ricordi veri e falsi, di personaggi del bene e del male, di località che, se siano prati di margherite o squalide zone industriali nelle forme di espressione, credo che la cosa a cui si debba tendere è il cambiamento.
Il re di Porta Portese, la gazza ladra che ti ruba la fede.
Il quarto album in studio si compone di 9 tracce, tutte scritte e composte da Lucio Corsi e Tommaso Ottomano. Volevo essere un duro, il brano indipendente più ascoltato in radio e recentemente certificato disco d'oro, che al Festival di Sanremo si è aggiudicato il premio della critica Mia Martini.
Per quelli normali che hanno
di passare allo sport, vi do questa notizia che fa roteare le orbite. È stato centrato il 6 al Super Enalotto per un jackpot di oltre 88 milioni. Il biglietto vincente da 3 euro è stato venduto nel punto vendita di Marco Angeletti in Via della Giustiniana a Roma. E adesso invece passiamo allo sport. Dobbiamo parlare in Formula 1, c'è un lutto nel mondo della Formula 1, è morto Eddie Jordan, l'ex proprietario del team che portava il suo nome, aveva 76 anni ed era da tempo malato. Fondata nel 1991, la scuderia Jordan ha tenuto a battesimo grandi campioni come Michael Schumacher, Ayrton Senna, Damon Hill e Nigel Mansell, solo per citare i più famosi. E adesso l'elezione del nuovo presidente del Comitato Olimpico Internazionale, che per la prima volta nella storia è una donna.
41 anni, 7 medaglie olimpiche nel nuoto e una carriera che ora la porterà a essere la prima presidente del Comitato Olimpico Internazionale di genere femminile proveniente dal continente africano. Kirsty Coventry è stata eletta al primo scrutinio dai 109 membri dell'Assemblea del CIO, un risultato a sorpresa almeno nelle modalità, perché il numero delle candidature, 7, e la presenza tra queste di calibri come Sebastian Coe e Juan Antonio Samaranch Jr., attuale vicepresidente dello stesso CIO, lasciavano presagire un confronto serrato. La Coventry invece ha sbaragliato la concorrenza. Ex nuotatrice dello Zimbabwe, già ministro dello sport nel suo paese, Kirsty Coventry raccoglie l'eredità di Thomas Bach, la cui era si chiude dopo 12 anni. Davanti a sé sfide storiche per il movimento olimpico: la sostenibilità economica, quella ambientale, l'apertura alle nuove generazioni, agli sport emergenti, soprattutto la capacità di adattarsi a uno scenario geopolitico raramente complesso come quello attuale. Da Costa Navarino, Grecia, dove i membri del CIO si sono riuniti, intanto arriva la prima decisione ufficiale: la box resta nel programma olimpico anche per Los Angeles 2028. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora colleghiamoci direttamente con lo stadio di San Siro a Milano, dove è in corso la partita della nazionale maschile contro la Germania. C'è Dario Ricci per noi a seguirla. Dario.
Sì, buonasera, 31esimo di gioco, Italia in vantaggio per 1-0, il gol al nono di Sandro Tonali, l'azione orchestrata da Bastoni, poi Barella, Politano, il cross arretrato a centro area, l'arrivo di Tonali che di destro ha battuto Baumann, quel Baumann che al 29esimo ha respinto la conclusione dell'ex centrocampista del Milan, ora in forza al Newcastle. Germania che ha provato a fare la partita, controlla il pallone, ha avuto un paio di spunti con Goretzka al 15esimo al 19esimo, ma Italia è decisamente più pericolosa e in vantaggio quant'è il 31esimo di gioco. Seguiamo questa azione con Ken che riceve palla in diagonale, Baumann salva in calcio d'angolo, Italia avanti per 1-0 e abbiamo sfiorato il raddoppio.
Grazie Dario Ricci, entusiasmo da stadio, bisogna decisamente dirlo, lì a San Siro con Dario Ricci, poi naturalmente nel corso della puntata ci racconterà il proseguo di questa partita. Intanto piccola pausa e poi di nuovo insieme.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
Moltissime le notizie, gli aggiornamenti in diretta, la sintesi della giornata, vi ho appena raccontato come sempre, Roberta Giordano con voi come tutte le sere, del resto dalle 21 alle 22, dal lunedì al venerdì, per poi passare agli approfondimenti con gli ospiti. A proposito degli aggiornamenti, ve lo ripeto, questa notizia che succede una tantum, è stato centrato il 6 al Superenalotto, è successo a Roma e si tratta di una vincita da oltre 88 milioni con un biglietto da 3 euro. Ecco, e mentre ci rodiamo col fegato, come si potrebbe dire, adesso passiamo, diciamo, a cose molto serie. Oggi prima giornata di Consiglio europeo, sapete che abbiamo raccontato ieri e l'altro ieri le comunicazioni in Parlamento, in Senato e alla Camera della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in vista appunto di questo Consiglio europeo, con al centro la questione del riarmo, della difesa europea e dell'Ucraina, ma anche di dazi, competitività, migranti, ma insomma sicuramente la questione della difesa comune europea e dell'Ucraina sono centrali oggi e domani. Abbiamo detto che con un certo equilibrismo Giorgia Meloni in queste comunicazioni è riuscita a mettere insieme una risoluzione che non facesse trasparire, emergere le divisioni che comunque ci sono certamente nell'opposizione, ma anche nella maggioranza, in particolare con la Lega, perché sappiamo che Giorgia Meloni ha votato il 6 marzo il piano Rearm EU, quindi di riarmo dell'Unione Europea, che ha presentato la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, mentre assolutamente contro è la Lega. Forza Italia sarebbe per un esercito comune europeo, perché dice era il sogno di De Gasperi ma anche di Berlusconi, ma non è diciamo così il progetto di Giorgia Meloni, che è contraria, che forse secondo qualcuno l'ha diciamo levato da una possibile risoluzione per far contenta invece la Lega. Insomma, comunque diciamo è arrivata ieri sera a Bruxelles con una posizione che è, diciamo, abbastanza in equilibrio, in equilibrismo. E però bisogna dire che anche i vari leader europei sono divisi soprattutto su quali possano essere gli strumenti per finanziare questo riarmo, e se si tratta appunto solo di un riarmo dei singoli stati singolarmente, ognuno per conto proprio, se bisogna fare debito comune, e poi anche la questione invece di un possibile esercito europeo. Ne parliamo col nostro Sergio Nava, che ha seguito tutta questa giornata. Caro Sergio.
Ciao Roberta.
Ciao Sergio. Allora, intanto faccio risentire che l'accusa di ieri della segretaria del PD Elly Schlein durante le comunicazioni di Giorgia Meloni alla Camera, l'ha accusata insomma di essere stata commissariata praticamente dalla Lega, perché dalla Lega era stato detto Giorgia Meloni sì va al Consiglio Europeo ma non ha il mandato per approvare il piano di riarmo, però mi pare che l'abbia votato il 6 marzo scorso. Sentiamo Schlein.
La Lega ha detto che lei, Presidente, non ha il mandato per approvare al Consiglio il piano di riarmo. Lei è stata commissariata dal suo stesso governo e non ha agibilità politica. Nella vostra risoluzione, per non dividervi tra tre partiti con tre posizioni diverse, avete fatto sparire la difesa comune e il piano di riarmo von der Leyen. L'avete scritta con l'inchiostro simpatico, sta risoluzione. È facile così a far sparire le proposte divisive.
E ora sentiamo invece oggi che cosa dice a questo proposito il leader della Lega, nonché vicepresidente del Consiglio, Salvini.
Mi sembra che a sinistra siano un po' divisi e nervosi. Detto questo, mi pagano per risolvere i problemi e unire territori. Noi abbiamo totale fiducia in Giorgia e nel governo. Quello che è certo è che se fino a ieri ci hanno detto che non potevamo fare neanche 10 euro di debito per investire sulla sanità, sugli ospedali, sulle scuole, sulle strade, che adesso qualcuno si svegli e ci dica che possiamo spendere 800 miliardi per comprare armi è qualcosa che non mi convincerà mai, quindi vogliamo capire di che si parla. Sono chiari i no all'invio di militari italiani in Ucraina, debito europeo, esercito europeo, ombrelli nucleari.
Quindi Salvini ribadisce il no anche a un esercito europeo. Sentiamo allora in parte qual è la proposta del governo espressa oggi da Giorgia Meloni.
Voi sapete che noi abbiamo chiesto di aggiungere al lavoro che è stato fatto, che però carica tutto, diciamo, l'impegno sulla difesa, sul bilancio degli stati nazionali, un'iniziativa che potesse mettere garanzie europee sugli investimenti privati. Questa proposta, questa iniziativa attualmente è prevista nelle conclusioni del Consiglio. Avevo dimenticato la cosa forse più importante, perché è quello di cui abbiamo dibattuto in questi giorni, e quindi si va verso diciamo un piano più ampio che prevede anche quello che ha proposto l'Italia.
Allora Sergio, vedo che sono state adottate le conclusioni, vedo un'agenzia al Consiglio Europeo su competitività, migrazione e difesa. Quanto si apprende dalle fonti europee, cena i leader stanno discutendo del quadro finanziario pluriennale, ultimo capitolo della riunione, speriamo che la cena non vada di traverso. Sergio, dici a questo punto a cosa si è arrivati, quindi sui temi centrali.
Sì, perché di fatto, Roberta, il Consiglio europeo è praticamente finito, perché questo dibattito poi sul bilancio pluriennale è solo l'inizio di una lunga trafila che poi si perfezionerà nei prossimi mesi, anzi ancora meglio l'anno prossimo. Quindi sostanzialmente cosa esce a questo vertice? Esce che da un lato si incanalano delle cose, dall'altro si rinvia a giugno quella che dovrebbe essere poi una messa a terra definitiva di soprattutto della difesa, nel senso che da un lato sull'Ucraina l'Europa dice continuiamo con il sostegno a Kiev e l'Ungheria si è autoisolata, vabbè andiamo avanti a 26, ormai Budapest è sempre, pur facendo parte dell'Unione Europea, è sempre meno allineata a tanti dossier che noi portiamo avanti convintamente.
Scusa Sergio, se ricordo che oggi era anche in videocollegamento il presidente ucraino Zelensky, no? Con il Consiglio Europeo.
Sì, esatto, sì. Il quale ha detto insomma di continuare a fare pressione su Putin, perché dice la parola Putin vale praticamente zero, quello che dice adesso fra 10 minuti magari non vale più, abbiamo avuto diversi esempi, va detto. Però dicevo, sull'Ucraina i leader europei, da quanto hanno detto alcune fonti diplomatiche a Bruxelles, avrebbero, insomma, sarebbe emerso un consenso generale tra di loro sul fatto che questi negoziati Trump-Putin al momento non siano dei veri e propri negoziati di pace, insomma ci sia anche ancora molta pretatica, è lo stesso atteggiamento di Donald Trump, così ondivago effettivamente. non convince a quanto sembra ancora molto gli europei, però questo per l'Ucraina. Per quanto riguarda invece la difesa, è importante dire che sì, si adottano queste conclusioni, tra poco insomma saranno anche distribuite, ma non deve essere cambiato molto rispetto alle previsioni. Di fatto si dà un via libera al piano Rearm Europe e a questo orizzonte 2030 che è stato esplicitato ieri dalla Commissione Europea. Dall'altro però, e qui c'è forse un po' il problema vero, il nocciolo della questione, su come mettere a terra, realizzare, incanalare questa difesa europea, beh, tutto viene di fatto rinviato a giugno, a fine giugno dopo il vertice NATO, perché è interessante guardare anche il calendario, il 24-25 giugno all'AIA, vertice NATO con Donald Trump, che cercherà di imporre dei nuovi tetti minimi di spesa agli alleati, 26-27 giugno Consiglio europeo a Bruxelles, dove dovrebbe essere, come dire, messo in ordine tutto questo cantiere di iniziative, di proposte.
Ma in questo cantiere, Sergio, quindi si è più centrati, l'attenzione si è più centrata sulla questione del riarmo, che quindi prevederebbe appunto che ogni Stato spendesse i soldi, poi ci sarebbero questi 150 miliardi di fondi da parte dell'Unione Europea, quindi più quel tema lì o anche la questione di un possibile esercito europeo, un esercito coordinato e con i vari, insomma, una difesa comune europea? Qual è
Il libro bianco della Commissione non è così ambizioso, e questa è una critica che è stata mossa. Si maschera dietro a questi numeri, queste cifre molto alte, una poca ambizione di sviluppare un vero e proprio nucleo europeo di difesa all'interno della NATO, con un comando integrato, come ha suggerito lo stesso Mario Draghi negli ultimi giorni, cioè cercare di dare una fisionomia a questa difesa europea. Al momento è un piano di riarmo, quindi che sia fatto attraverso prestiti, come la Commissione dice, 150 miliardi, più 650 miliardi di potenziali, appunto, perché poi tanti paesi, anche l'Italia, dice non sappiamo se ricorreremo alla flessibilità all'interno del patto di stabilità per poter spendere di più in difesa, l'Italia non è l'unica. Se sia fatto attraverso questa proposta italiana di InvestEU di mettere 16,7 miliardi di fondi pubblici per stimolare 200 miliardi di spese di investitori privati, questa è un'idea italiana, funzionerà? Forse sì, forse no. Se possa essere fatto, perché questo è un altro tema sul tavolo, attraverso Eurobond, dove c'è una forte opposizione invece dei paesi cosiddetti frugali che non vogliono saperne di fare debito comune, tutto questo al momento è un cantiere, è una serie di proposte che entrano un po' nel libro bianco, oppure sono a margine del libro bianco, se ne discute tra leader o tra ambasciatori europei. Ma tutto questo dovrebbe sperabilmente prendere forma entro giugno. Ma
perché sentivo Giorgia Meloni che diceva abbiamo il termine ad aprile per decidere, ma mi sembra un po' troppo vicino.
Questo sulla flessibilità, sul decidere in merito alla flessibilità all'interno del patto di stabilità per poter spendere in difesa, che è la proposta fatta dalla Commissione Europea. Però qui il problema appunto è i paesi già altamente indebitati, l'Italia è il secondo maggior debito nell'Unione Europea dopo la Grecia. Fare altro debito chiaramente mette un po' in difficoltà il governo, che insomma abbiamo visto anche con l'ultima finanziaria, a trovare le risorse ha fatto parecchia fatica. Quindi questo per dire che sostanzialmente al momento è un riarmo che nelle intenzioni della Commissione dovrebbe avvenire da produttori europei o comunque di paesi che hanno un qualche accordo di difesa con l'Unione Europea, quindi Stati Uniti sono fuori nelle intenzioni e al momento anche la Gran Bretagna è fuori, però da qui da riarmo ad avere una vera forza, un comando europeo, un pilastro europeo di difesa all'interno della NATO, ce ne passa. E sotto questo punto di vista il libro bianco della Commissione non è così ambizioso.
Chiaro. Sentiamo però, parlavamo appunto prima dell'Ucraina, che i 26 paesi, escluso Orban e la sua Ungheria, insomma, hanno ribadito il sostegno a Zelensky e al suo paese. Sentiamo Giorgia Meloni su questo tema.
Si sostengono anche gli sforzi americani, come anche la richiesta italiana per una pace giusta e duratura. Si fa riferimento alla proposta di cessate il fuoco che mette ora, diciamo, la palla nel campo russo. Si fa riferimento anche alla ricostruzione che ovviamente all'Italia, che come sapete quest'anno ospita la conferenza sulla ricostruzione.
Oh, a questo proposito è uscita in questo istante un'agenzia, ANSA, che riporta una dichiarazione di Trump che dice: stiamo andando bene con Ucraina e Russia, e lo ha detto Donald Trump mentre firmava alcuni ordini esecutivi, tra cui quello per smantellare il Dipartimento, il Ministero per l'Educazione, fra le varie cose che sta smantellando man mano Donald Trump. E invece sulla questione dazi, sempre che ci riporta alle decisioni di Trump, sentiamo sempre oggi Giorgia Meloni al Consiglio Europeo che cosa ha detto.
Allora, guardi, lei sa che cosa ho già risposto io in aula, nel senso ho detto che secondo me bisogna essere un po' prudenti in una risposta automatica, ma perché sono preoccupata dalle conseguenze, e l'ho spiegato, no? Dazi producono una spinta inflattiva può portare all'aumento dei tassi della Banca Centrale Europea, se aumentano i tassi la crescita si comprime.
Sergio, per chiudere...
Per chiudere la notizia, che a quanto pare il vertice si chiuderà stasera. Visto
quindi non va avanti anche
molto...
domani?
No, 99% no, perché l'agenda era sì fitta, ma bisogna anche dire che questo nuovo presidente del Consiglio, Costa, e il suo team sono molto bravi a di fatto chiudere i testi, già l'abbiamo visto anche negli ultimi Consigli europei, di fatto chiudono i testi prima ancora delle riunioni dei leader, e di fatto i leader poi si trovano a fare discorsi un po' più programmatici, ad appianare alcune divergenze, ma la sostanza è già chiusa prima.
Beh.
Quindi dovrebbe chiudersi tutto stasera. Sarà anche comunque interessante poi sentire cosa si dirà alla fine di questo summit, se emergeranno ovviamente elementi nuovi, soprattutto sulla difesa, e magari su altri temi come la migrazione. Se ne è parlato poco, però era uno dei temi soprattutto sui paesi sicuri, eccetera, del vertice, e più in generale un po' la situazione chiaramente geopolitica, che continua a essere particolarmente turbolenta. Però, come detto, ecco Roberta, teniamo presente che è un ponte questo vertice verso il mese di giugno, dove dovrebbe, in materia di difesa e di alleanza atlantica, dovremmo forse chiarirci un po' meglio le idee.
E lo vedremo, e speriamo in un senso o nell'altro. Grazie al nostro Sergio Nava.
A
ciao
voi.
Sergio, grazie.
Ciao.
Buona serata. Adesso ci prendiamo, come sempre, una pausa di riflessione. Torno ratta come la folgore.
Effetto Notte, le notizie in 60 minuti.
E se state ascoltando Effetto Notte, siete al posto giusto, nel momento giusto, con voi Roberto Giordano, in modo che un giorno non possiate dire: ah, io questa mica la sapevo, a proposito di una notizia importante, perché qua prima ve le racconto in sintesi nella prima parte e poi le approfondisco alcuni temi primo piano insieme agli ospiti. Abbiamo parlato di quello che è stato l'esito di questo Consiglio europeo, che doveva essere lungo due giorni, oggi e domani, invece si è già concluso questa sera, e diciamo che è stato un po' interlocutorio, preliminare sulla difesa europea, sul riarmo dell'Europa, in vista poi di nuovi vertici che ci saranno a giugno. Per i vostri messaggi 349-238-6666, che è il numero per WhatsApp, altrimenti pagina Facebook di Effetto Notte. Maurilio scrive: buonasera cara Roberta, è da quando ero ragazzino che faccio il tifo per Sebastian Coe, grande campione per la presidenza del Comitato Internazionale Olimpico. Dice: ma adesso sono contento che sia una donna la nuova presidente, anch'io contentissima, ci sono voluti penso almeno 130 anni, pensate. E poi invece Marco scrive: Salvini è contrario al riarmo, ma non era quello che voleva ripristinare il servizio militare, dice Marco da Bergamo. Effettivamente sì, voleva ripristinarlo. Poi al di là di questo, invece un altro ascoltatore che ancora dice: Claudio, cara Roberta, sarò di parte, ma io ho un Salvini pacifista, proprio non credo, e mi sembra una tragicommedia, lo fa solo per raccattare voti, dice Claudio da Brescia. Questo per quanto riguarda la politica italiana, le incertezze sul da farsi, insomma. Beh, per il momento mi è sembrato che anche i vari leader fossero divisi almeno, diciamo, sulla ricerca di risorse per finanziare questa difesa europea, un riarmo. Poi capiremo meglio prossimamente effettivamente dove si va a parare. Adesso invece spostiamoci sul Medio Oriente. Abbiamo raccontato in questi giorni che quella fragile tregua che c'era stata per qualche tempo è saltata tra Israele e Hamas, sono ripresi i bombardamenti da parte di Israele nei giorni scorsi, in due giorni sono morte più di 500 persone, di civili palestinesi, tra cui molti bambini, e nelle ultime ore si parla di una settantina di morti. Israele accusa Hamas di non volere liberare tutti gli ostaggi, ce ne sono ancora 59 nelle mani di Hamas, e almeno quasi una trentina dovrebbero essere ancora vivi. Hamas a sua volta accusa Netanyahu di avere ormai carta bianca da parte di Trump e quindi di sentire di poter fare tutto quello che vuole, e soprattutto per salvaguardare il suo ruolo politico, perché altrimenti, se non andasse avanti con la guerra, vari guai giudiziari, e questo ha riportato insomma di nuovo a questa guerra, perché Israele bombarda la striscia di Gaza, Hamas risponde con razzi su Tel Aviv. E allora coinvolgo Nello Del Gatto, giornalista e analista da Gerusalemme. Ciao caro Nello.
Buonasera a tutti.
Allora, sia l'Unione Europea che l'ONU deplorano questo cessate il fuoco a Gaza. L'IDF, l'esercito israeliano, dice che amplia l'operazione di terra anche a Rafah, ma ricordiamo che ci sono molte manifestazioni di protesta in corso a Tel Aviv, perché sono le famiglie degli ostaggi che dicono: attenzione, con la ripresa della guerra e i bombardamenti i nostri familiari non tornano più. E poi anche protestano contro la decisione del primo ministro Netanyahu di silurare il capo del servizio segreto Shin Bet, tanto è vero che il voto per silurarlo è stato rimandato. Però è successa una cosa che io ritengo molto rilevante, poi ci dirai tu Nello, e cioè che il presidente israeliano Herzog ha detto oggi, attaccato il governo Netanyahu senza menzionare Netanyahu, dicendo che il governo israeliano ha perseguito politiche divisive e unilaterali mentre torna a combattere a Gaza, cioè ha preso delle decisioni unilateralmente senza confrontarsi Netanyahu, e dice: è impossibile riprendere i combattimenti per adempiere al sacro comando di riportare indietro gli ostaggi e allo stesso tempo non ascoltare e sostenere le loro famiglie disperate che stanno attraversando l'inferno sulla terra. Nello.
Sì, permettimi però di chiarire alcune cose. La prima è che le manifestazioni sono tutte a Gerusalemme principalmente per la questione dello Shin Bet, e la riunione è in corso, non è stata rimandata. Quindi, insomma, da qui a poco dovremmo avere la notizia che il governo ha deciso di licenziare il capo dei servizi interni, appunto, di Ron Anbar, che è il capo dello Shin Bet. Questo perché Netanyahu non lo ritiene più uomo di sua fiducia. In una democrazia potrebbe anche essere una cosa normale, insomma, che un primo ministro decida che il capo dei servizi non sia, cioè che voglia cambiarlo. In questo momento in Israele certamente è una cosa difficile, ha ragione il presidente Herzog a dire quello che ha detto. Ci sono migliaia di persone per strada che stanno manifestando per questo, devo dire, più per questo che per il resto, anche se è chiaro che la ripresa dei combattimenti a Gaza mette una serie un serio problema rispetto all'uscita degli ostaggi. E anche vedo, però, se volessi fare l'avvocato del diavolo, e mai parola diciamo più azzeccata, perché insomma sarei l'avvocato di Netanyahu, che il fatto che Hamas lanci razzi contro Israele dà la possibilità al premier di dire: avete visto, avevo ragione io, Hamas non è mai stata sconfitta, noi dobbiamo agire per sconfiggerla, insomma, che è uno degli obiettivi della guerra, poi fondamentalmente, insieme ovviamente alla liberazione degli ostaggi. E questo certamente non aiuta. È un paese totalmente diviso, è un paese diviso perché Netanyahu vuole fare terra bruciata intorno a se stesso, mandando via tutti quelli che insomma ritiene degli ostacoli al suo progetto di continuare la guerra. L'aveva già fatto, come vi ricorderete, col ministro della difesa Gallant, anche se poi Gallant in questi giorni ha detto che hanno fatto bene a ritornare a Gaza a combattere. L'ha fatto con il capo dell'esercito a Levi e ha messo un altro capo dell'esercito, e adesso insomma vuole farlo con il responsabile dei servizi segreti interni, che tra l'altro è uno dei maggiori responsabili, se non il maggior responsabile, di quello che è accaduto, del fallimento del 7 ottobre, perché rientrava nella sua competenza, quella nella sua giurisdizione, quella di cercare di insomma di arginare il problema, o almeno comunque insomma di saperlo prima, perché sennò che servizi sono. Nella riunione, a questa riunione di gabinetto che sta in questo momento in corso, partecipa anche il procuratore generale, o meglio la procuratrice generale, perché è una donna, che è un'altra spina nel fianco di Netanyahu, la quale non solo ha criticato più volte il premier, ma ha anche detto che pure se il governo stasera decide di licenziare Barr, ci sono tutta una serie di atti insomma che lei impugna, insomma, quindi sarà un processo un po' più lungo, e già si è detto che la settimana prossima il governo potrebbe decidere di cambiare pure il procuratore generale, insomma. Diciamo che quello che diceva, che si diceva poco fa, cioè che si sente Netanyahu si sente spalleggiato da Trump, è verissimo, ma sta pigliando anche come dire l'esempio di Trump per fare questo spoil system totale.
Sì, questo certamente arriva e
rispetto,
butta via
rispetto a tutti quanti. L'unico problema appunto è che quello che lascia sono macerie, perché è un paese che è completamente distrutto, è un paese che è completamente separato, è un paese che si trova su due lati, perché ovviamente ci sono moltissimi sostenitori di Netanyahu, come ci sono oppositori a tutti. E c'è un paese molto spaccato, e tutto questo fa il gioco purtroppo di chi vuole la fine di Israele, a cominciare da Hamas, e purtroppo sembra che il destino degli ostaggi sia per il momento accantonato, perché pensate che addirittura per fare stasera il consiglio dei ministri e decidere su Barr è stata annullata la riunione che il governo doveva tenere con i familiari degli ostaggi.
E quindi capiamo la loro ulteriore disperazione, oltre ovviamente ai morti a Gaza. Grazie come sempre, Anello Del Gatto da Gerusalemme. Grazie Anello.
Grazie,
buon lavoro.
A voi, arrivederci.
Ciao. C'è la viabilità, poi subito insieme.
Effetto notte. Le notizie in 60 minuti.
Proseguiamo con i temi, con gli ospiti. Roberta Giordano sempre con voi, ringrazio per il suo messaggio Luca da Milano. Vi ricordo per i WhatsApp il numero è 349-238-6666 oppure la pagina Facebook di Effetto Notte. Passiamo al prossimo argomento.
Votazione chiusa. Presenti 215, favorevoli 147, contrari 67. La Camera approva.
Che cosa ha approvato oggi la Camera in via definitiva? Il disegno di legge sulle intercettazioni. C'era stata una prima lettura, un primo voto lo scorso ottobre al Senato, e oggi alla Camera, anzi ieri, scusate, poco prima di mezzanotte, quindi Effetto Notte era finito da un po', c'è stato questo voto definitivo della Camera. È un provvedimento, quindi il disegno di legge è legge, un provvedimento che intende regolamentare l'utilizzo delle intercettazioni e le eventuali deroghe ai limiti imposti da questa legge. Si tratta in pratica di un unico articolo che fissa un limite temporale degli ascolti delle intercettazioni a 45 giorni, e solo in casi molto particolari, eccezionali, ci sono appunto queste deroghe. Sono esclusi da questo tetto temporale i reati di terrorismo e di criminalità organizzata. La maggioranza quindi va avanti con le sue riforme relative alla giustizia.